È diventata dei costruttori, è diventata testata d'angolo, ecco l'opera del Signore. Quasi quasi cominciamo a sentire anche noi quella stanchezza, ma la terza caduta, diciamoci, rischia veramente di non farci ripartire più. E pone delle domande: perché Signore, per tre volte, perché ripetiamo questa esperienza? Perché questa umiliazione, Signore? Ci mettiamo in ginocchio così anche noi davanti a Gesù che cade, cerchiamo di capire come mai, Signore. No, voi no, io lo dico così. Idealmente. Cercate di capire perché il Signore non reagisce, che cosa sente nel profondo del cuore. Ormai penso che Gesù è diventato un ostacolo per tutti. Lui, il Salvatore del mondo, non ce la fa più, neppure a portare la croce, cade. Terza volta. È diventato proprio un ostacolo, è diventato un uomo di cui bisogna quasi coprirsi il volto, cioè non solo non ha più la forza che sembrava avesse, non solo non è più capace di fare miracoli, non solo è stato condannato come un malfattore, non solo l'hanno deriso, non solo l'hanno schiaffeggiato e lui sta zitto. Ma ora cade per la terza volta e proprio è senza forze. Perché, Signore, così tanto? Che cosa ci hai insegnato? Che cosa stavi facendo? In questa stazione, Benedetto XVI, in una famosa Via Crucis, si sofferma per pregare sui peccati della Chiesa. Sui peccati degli uomini e delle donne della Chiesa. Quasi a significare, come diceva Gesù a Sor Faustina, che non c'è dolore più grande per Gesù che l'ingratitudine di quelli che sono stati amati da Lui. L'ingratitudine di quelli che non riconoscono il Suo amore. L'ingratitudine di quelli che sono cresciuti nella Chiesa. L'ingratitudine di quelli che sono stati salvati da Gesù. E allora capite che certi peccati che si commettono dentro la Chiesa, la sporcizia, diceva Benedetto XVI, quella sporcizia, Benedetto XVI ha avuto il coraggio di scoperchiare e di dire: questa sporcizia non ci deve essere nel corpo del Signore. Gesù è caduto per la terza volta per perdonare noi che siamo gli autori di quella sporcizia. Noi sacerdoti, perché no? Se vi ricordate, tutti gli scandali sono venuti fuori quando Benedetto XVI ha consacrato quell'anno alla vita sacerdotale, al sacerdozio. Ha detto di pregare per tutti i sacerdoti. E allora vedete che la preghiera fa venire fuori anche tutto il male. E Gesù quindi sente questo dolore, capite, nel suo corpo, nella sua Chiesa. E quindi questa umiliazione nella terza caduta sembra proprio che sia qualcosa, cioè lui si è andato più in profondità del tradimento di tutti i suoi amici, dei più cari. Il tradimento degli amici, dei più cari, è un'esperienza che nella Chiesa si ripete spesso. Però non dobbiamo immaginarci che dobbiamo essere... Cioè, Gesù è morto, ha patito proprio per perdonare quelli che lo hanno messo in croce. Cambiate un attimo il vostro circuito mentale. Gesù è morto proprio per perdonare quelli che lo hanno tradito. Quindi, capite che io non dirò più Signore perché sei morto in croce. Cioè, se io ho un attimo di lucidità, non lo dirò più. Se io parto dalla mia miseria, io non dirò più Signore perché ti hanno messo in croce. Questo è il grido, è l'urlo dei superficiali, di quelli che stanno tra la folla e dicono: oh Dio mio, cosa è successo? Gesù è morto per salvare te che lo tradisci. Ma proprio adesso, capite? Succede questo, in questo momento qui Gesù muore per donarti la libertà, la bellezza che tu hai perso. Allora questa umiliazione così profonda, che appunto lui era diventato uno zimbello. Ci giocavano, penso, con Gesù negli ultimi tratti della salita. Allora penso che proprio per noi, dobbiamo capire questo, che il tradimento dell'amore, il tradimento di Gesù, è la cosa più facile da fare. L'amore è talmente tenero, che può essere ferito con qualsiasi cosa. E perciò per questo vi dicevo che bisogna imparare ad avere compassione, bisogna imparare a riparare, ad amare, e non fermarsi più sul fatto che questa persona ti ha deluso, non ti ha deluso, capite? Quando camminiamo nella Chiesa non stiamo più a pensare se questo che cammina con me mi capisce o non mi capisce. Non ci fermiamo in questo qui, c'è qualcosa di più profondo. Dio non si è fermato, capite, di fronte al tradimento nostro. C'è qualcosa. Se io ho capito, ho conosciuto l'amore di Dio, non mi devo fermare. Anche se vedo appunto, ma anzi dirò di più. Se tu hai conosciuto l'amore di Dio, non puoi non vedere nella tua vita anche conoscere il tradimento. I più grandi santi quasi tutti sono morti da soli, spesso con grandi delusioni. San Giovanni della Croce, tradito quasi dai migliori amici. Ma allora che cos'è tutto questo? Appunto, avevamo bisogno del Signore? Avevamo bisogno di un amore così puro? Vedete, Pietro, prima del tradimento, aveva ancora l'illusione che lui, con la sua intelligenza, con la sua bravura, potesse salvarsi. Pietro pensava di salvare il mondo, come in realtà pensiamo di salvarlo anche noi. Ma dove lo mettiamo il tradimento, cari amici? Lo portiamo via. Noi tradiamo anche noi stessi, non solo gli altri. E per questo penso che Gesù è sceso così in profondità. E lui perdonava. E penso che mentre cadeva pensava già a tutti i nostri tradimenti. E ha riempito di amore con quel gesto tutta la Chiesa. Ha santificato, ha lavato, ha redento. E se non ci fosse questo amore così profondo, io non potrei nemmeno capire i miei peccati, perché un'altra cosa che mi succede spesso, lo sperimento, è che tante volte le persone fanno fatica a riconoscere, non riescono a vedere, a conoscere proprio i loro peccati, perché non si sono messe davanti all'amore di Dio. Alcune persone non ce la fanno proprio. E io credo che è perché non hanno preso sul serio veramente le cadute del Signore. Quanto è profondo questo amore di Dio. Ecco, questa è veramente una povertà. Non capire, non riuscire a riconoscere il proprio peccato è una povertà, questo sì. Il diavolo fa di tutto per non farci entrare dentro questo spessore dell'amore. Ma il Signore appunto ha avuto questa pazienza, è andato più in profondità della nostra superficialità, è andato più in profondità del nostro tradimento. E per questo quando incontra Pietro, dopo la resurrezione, dice, subito Gesù gli dice, mi ami tu. Questo sta a dire che tutto quello che mi hai fatto, Pietro, il mio amore per te è più profondo. Non guardare il gallo, non guardare il tradimento. Il mio amore per te è più profondo, Pietro. E Pietro fa la sua vera e prima confessione in questo momento qui. Incontra l'amore di Dio. E dopo andrà in giro per tutto il mondo pensando a questo amore pazzesco che aveva incontrato. Pazzesco! Parlava a tutti di questo amore pazzesco, del sangue del Signore, del suo amore pazzesco. Ecco, quando tu incontri una sorella, un fratello, che ti parla così dell'amore di Dio, tu capisci che questa persona è stata toccata da Dio. Ma se stai sempre a dire che peccati ho fatto, è perché non hai incontrato questo amore di Dio. Il peccato non te lo devo dire io, ma tu ti devi sentire un verme. Tu ti devi sentire un verme, non te lo devo dire io qual è il tuo peccato. Capite perché? Quando Pietro l'ha capito, appunto, Pietro l'ha capito non perché il Signore gli ha fatto. Pietro non ha avuto dei sensi di colpa, Pietro è stato trafitto dall'amore di Dio. Allora dobbiamo tornare a quella caduta, a quelle cadute di Gesù, perché lui sapeva perfettamente che senza quell'amore noi non saremmo salvi. Lo sapeva perfettamente. E oggi e sempre il Signore ti guarda e ti dice, come Pietro, mi ami tu, Pietro? Mi ami tu? No, state attenti, non dite subito sì. Brucia questa risposta. Brucia, scava. San Pietro, San Francesco è diventato cieco a forza di piangere. Quindi il dolore, l'amore, la passione l'ho fatto diventare cieco. State attenti a dire sì ti amo Signore, state attenti a dirlo alla persona che amate, sì ti amo. Quando siamo superficiali, quando siamo mediocri, come abbiamo trattato questa parola amore? Mi ami tu Pietro? Ma Pietro, sentite come si sentiva Pietro quando dice sì ti amo Pietro, la terza volta lui si sentiva morire. Signore, è troppo grande il tuo amore, tu non sei come gli uomini, Signore. Da chi andremo? Tu solo la parola di vita eterna. Ma chi ti ha amato così nella vita? C'è qualcuno che vi ha amato così nella vita? C'è qualcuno?
Nessuno.
Siete onesti.
Nessuno.
Siate onesti. Io qui sento il bisogno di dirvi che non avete bisogno dello psicologo. Avete bisogno di essere amati. Avete bisogno dell'amore così, come ne ho bisogno io. Avete bisogno di uno che ti dice, mi ami tu? Bisogna che incrociate questo sguardo, che non vi condanna, non vi accusa, che vi vuole solo bene. Bisogna che incrociate questo sguardo. E questo sguardo non si vede nei templi, nei salotti lussuosi, ma si vede nella miseria, nella debolezza, nella povertà della tua vita. Perché Gesù è caduto lì. E ti rialza dicendoti appunto, mi ami tu? Abbiamo bisogno di questo sguardo di Gesù. È tanto umiliante, ma è tanto consolante. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santo.